Buonasera, questa è la seconda ora della lezione numero 9 di oggi, 1 aprile del 2020. Lezione di diritto dell'esecuzione penale. Proseguiamo con l'analisi dei compiti attribuiti al pubblico ministero nella fase di avvio dell'esecuzione penale. Ci occuperemo in particolare del ruolo di contabile penale affidato al pubblico ministero. Perché contabile penale? Perché, come abbiamo già accennato, compete al pubblico ministero, nel momento in cui deve emanare l'ordine di esecuzione, il calcolo della pena complessiva da eseguire. E quando il pubblico ministero procede a questa quantificazione, è tenuto a calcolare in detrazione anche i periodi di sottoposizione del condannato a una restrizione della libertà per titolo legittimo o senza titolo legittimo, sempre durante un procedimento penale. Qui emerge la necessità di considerare e eventualmente detrarre dalla pena che comparirà nel titolo esecutivo il tempo trascorso in custodia cautelare o in esecuzione di una pena la cui espiazione si è successivamente rivelata priva di fondamento. Bisogna considerare, per comprendere appieno questa necessità, che in un sistema come il nostro la custodia cautelare, al di là delle regole che appaiono, almeno prima facie, molto restrittive, ebbene, questo uso della custodia cautelare resta uno strumento di larga applicazione nel processo e soprattutto è uno strumento che ha una durata talmente ampia che, sommato alla lunghezza purtroppo cronica dei processi e all'effetto sospensivo delle impugnazioni, molte volte fa sì che al momento di iniziare l'espiazione della pena il condannato abbia già trascorso in carcere un periodo corrispondente a gran parte della pena che dovrebbe eseguire. Ecco quindi il criterio di fungibilità che governa il calcolo del cosiddetto pressofferto, ispirato, come abbiamo detto, alle esigenze, alle istanze espresse dal favor libertatis. La disciplina al riguardo è dettata dall'articolo 657 del codice di rito, che stabilisce innanzitutto che nella determinazione della pena detentiva da espiare va computato il periodo di custodia cautelare sofferta per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Ora, è pacifico che occorra valutare la custodia cautelare adottata in relazione allo stesso reato per il quale è stata inflitta la condanna, ma il legislatore si spinge più in là per precisare che dalla pena da scontare deve essere detratta immediatamente, quindi anche se ancora in corso, anche la custodia cautelare patita per un altro reato. Il legislatore afferma così che la detenzione non convalidata da un titolo definitivo, la cui giustificazione è quindi ancora sub iudice, va comunque imputata alla pena definitiva. E bisogna dire che la giurisprudenza coglie bene la ratio di favor libertatis racchiusa nella disposizione, perché include non solo le misure cautelari, ma le stesse misure precautelari nel perimetro della fungibilità. E così si stabilisce che l'arresto o il fermo non convalidati o comunque non seguiti da un provvedimento cautelare dovranno essere valutati ai fini dell'articolo 657 del codice di rito. L'articolo 657,1 ci dice anche che il principio di fungibilità opera anche nell'ipotesi di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, a norma dell'articolo 312 del codice di procedura penale. L'applicazione provvisoria della misura di sicurezza detentiva, come sappiamo, è consentita sulla base di presupposti stabiliti dal codice penale e riguarda l'infermo psichico. Mentre la misura di sicurezza detentiva, ora conosciuta dal nostro ordinamento, è il ricovero all'interno delle REMS, che sono le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Oramai gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi. Quindi, nel momento in cui si applica questo genere di misura di sicurezza, appunto detentiva, si verifica sotto il profilo afflittivo una sostanziale identità fra il periodo trascorso in internamento, per misura di sicurezza appunto, e periodo trascorso in custodia cautelare. Ed è per questo che il legislatore prevede che anche il periodo trascorso nell'ambito di una misura di sicurezza detentiva debba essere computato ai fini dell'articolo 657. Qualora però, come precisa l'articolo 657, comma primo, la misura di sicurezza sia applicata in via definitiva, il principio di fungibilità non può operare, nel senso che non si può considerare il periodo trascorso in misura di sicurezza provvisoria e anche il periodo trascorso in esecuzione di una custodia cautelare. Perché? Per la semplice ragione che la misura di sicurezza applicata in via definitiva non possiede dei limiti temporali. Sappiamo che la misura di sicurezza sfugge per sua natura ai limiti temporali, quindi non possiamo avere uno scomputo del presofferto. Quindi in sintesi possiamo dire che lo stato di restrizione della libertà conseguente all'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva rileva e può essere detratto solo quando venga inflitta una pena definitiva, non qualora venga inflitta invece una misura di sicurezza definitiva. Stando alla lettera della legge e anche stando alla giurisprudenza maggioritaria, non sono invece fungibili le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, per cui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto, l'obbligo di dimora, ad esempio, non entrano nel calcolo della pena. Vi rientra invece l'arresto domiciliare perché appartiene al genus custodia cautelare. L'articolo 657, comma secondo, estende il criterio della fungibilità ad ulteriori casi, nei quali, al di fuori dell'ipotesi di custodia cautelare precedentemente sofferta, si può verificare una privazione della libertà personale senza una effettiva giustificazione. La disposizione stabilisce che il pubblico ministero che provvede a determinare la pena detentiva da eseguire deve tener conto anche del periodo di carcerazione eventualmente subito per un diverso reato se la relativa sentenza di condanna è stata revocata, ad esempio per revisione, per abolitio criminis o per conflitto pratico di giudicati, oppure ancora quando è intervenuta l'amnistia o è stato concesso l'indulto per la pena, ovviamente nei limiti di questo indulto. In tutte queste ipotesi che abbiamo visto, disciplinate all'articolo 657, comma 1 e comma 2, il comma 4 dell'articolo 657 detta un ostacolo temporale all'operare della fungibilità, perché il codice stabilisce che sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena. L'attività criminosa deve essersi quindi esaurita prima dell'inizio della carcerazione. Qual è la ratio di questo limite temporale? È quello di evitare che il criterio di fungibilità si presti a esiti criminogeni. Perché se la fungibilità si potesse applicare a reati da commettere, ancora non commessi, ma che la persona ha intenzione di commettere in futuro, ci si potrebbe precostituire una riserva di pena da utilizzare in caso di commissione di eventuali futuri reati. Risponde invece a un ineludibile valore dell'ordinamento che i nuovi fatti criminosi non possano trovare la loro sanzione in una pena già espiata, perché è inammissibile che questa pena preceda il reato in modo da incoraggiare anziché sconsigliare la ripetizione di esso. Tanto più che dobbiamo guardare al fondamento della pena. Se la pena persegue istanze retributive e rieducative, necessariamente essa deve seguire, non precedere, la commissione del fatto di reato. L'articolo 657,3 prevede poi un ulteriore ampliamento dell'area operativa del criterio di fungibilità, perché prevede la possibilità di computare i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata anche ai fini della determinazione della pena pecuniaria e della sanzione sostitutiva da eseguire, come ad esempio la semidetenzione e la libertà controllata. Questo calcolo è reso possibile dai criteri di ragguaglio stabiliti dall'articolo 135 del Codice Penale e dall'articolo 57 dell'ordinamento penitenziario, i quali precisano che a qualsiasi effetto giuridico una determinata quantità di pena pecuniaria equivale ad un determinato giorno di pena detentiva e che un quantum di pena detentiva equivale ad un tot di semidetenzione o di libertà controllata. In queste specifiche ipotesi, tuttavia, l'operatività del criterio di fungibilità è rimesso alla scelta discrezionale dell'interessato. Il codice detta può richiedere al pubblico ministero. Il soggetto interessato potrebbe infatti avere tutto l'interesse che il calcolo per la fungibilità non venga effettuato in questa ipotesi, soprattutto in presenza di posizioni processuali in cui, ad esempio, debba essere eseguita una sentenza di condanna a pena pecuniaria, ma il condannato abbia a suo carico anche un'altra condanna, stavolta pena detentiva, che sta per diventare esecutiva. Si lascia cioè al condannato la libertà di scegliere come meglio spendere il proprio credito attraverso una consapevole scelta. Infine, bisogna ricordare che ai sensi dell'articolo 657,5 si procede al computo con un decreto, cioè il provvedimento con il quale il pubblico ministero procede a questo computo, dove applica il criterio di fungibilità, è assume la forma di un decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore a pena di nullità. Condannato e difensore, qualora rilevino l'inesattezza del calcolo, oppure il pubblico ministero abbia addirittura rifiutato di provvedere alle necessarie rettifiche, benché espressamente richiesto dall'interessato in tal senso, ebbene, in questa ipotesi, ben si può adire il giudice dell'esecuzione. Le decisioni di questo giudice, che riguardino il merito e non soltanto le condizioni di inammissibilità della richiesta, sono subordinate all'instaurazione del procedimento prescritto dall'articolo 666 del Codice di Procedura Penale, il procedimento di esecuzione, che garantisce al giudizio le garanzie giurisdizionali. E Quindi il rispetto delle forme del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa. Qualora il giudice dell'esecuzione, interpellato al riguardo, non si avvalga di questo procedimento ordinario, che quindi è il procedimento che assicura il livello minimo di giurisdizionalità, e quando quindi il giudice decida invece de plano, in questo caso sarà integrata una nullità di ordine generale e assoluta e quindi rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ex articolo 178 e 179 del codice di procedura penale. Perché qua si tratta di mancata citazione dell'interessato e assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.